Bentrovati a tutti, torniamo a parlare della bellezza e della bellezza che salverà il mondo, rifacendoci a quella frase ormai celebre, ma forse poco conosciuta, poco frequentata, che si trova nell'Idiota di Dostoevskij e che abbiamo cercato di cominciare a illustrare la scorsa volta seguendo una pista tracciata da Solženicyn. Ora credo che sia opportuno invece entrare proprio nella trattazione che ne fa Dostoevskij in tutta la sua opera e vorrei cercare di mostrare come questa frase non ha assolutamente nulla di romantico, non ha nulla di sognante, è anzi invece legata a una questione fondamentale nella storia di Dostoevskij, di questo scrittore, ma che è legata poi alla storia di ciascun uomo. Abbiamo già detto, e secondo me è fondamentale ribadirlo, che mai Dostoevskij ha scritto direttamente La bellezza salverà il mondo. Nell'Idiota, come abbiamo già detto, e poi lo vedremo in un successivo appuntamento col quale penso e spero di chiudere questo argomento che è sterminato. Dicevo, non ha mai detto Dostoevskij esplicitamente la bellezza salverà il mondo nel suo romanzo, nei suoi scritti, l'ha messo in forma di domanda, alla quale poi lui dà una risposta in tutta la sua opera. E l'unica affermazione, che si trova, riguardante la bellezza, sempre nell'Idiota di Dostoevskij, è un'affermazione diversa e che la bellezza, cioè, con questa bellezza si parla di Nastassja Filippovna, che è una dei protagonisti dei romanzi, con questa bellezza si potrebbe ribaltare il mondo. E anche questo cercheremo di capire, però, nel prossimo appuntamento che cosa significa. Intanto, da che cosa si deve partire se si vuole trattare il tema della bellezza? Seguendo la pista di Dostoevskij, che io ritengo in assoluto la più esaustiva perché è la più radicale. Bisogna partire da qui. Dopo l'uscita dall'Eden, la vita degli uomini diventa simbolica. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo può essere può diventare simbolo. E simbolo, sappiamo, è ciò che lega. Il simbolo è l'unione di due parti che tornano a formare un intero, perché questo è ciò a cui aspira l'uomo dal momento dall'uscita dell'Eden, cioè il ritorno allo stato originale. Quindi lo desidera anche se non lo sa, lo desidera seguendo le vie più diverse e anche più perverse. Lo desidera seguendo anche vie celesti. Quindi questa realtà è una realtà dolorosa, è una realtà reale, quindi permettetemi questo gioco di parole, perché è effettivamente qualcosa di concreto nel quale noi ci troviamo, ed è una realtà dolorosa perché è una realtà che segue l'accaduto. Questa realtà può essere letta, interpretata e oserei dire salvata, anche se non è il termine giusto, comunque salvata con la nostra collaborazione, quindi salvata anche dal lavoro degli uomini attraverso questo concetto di simbolo. Quindi questa consapevolezza del fatto che ciò che noi facciamo è simbolico e quindi ci può legare. E quindi che cosa c'è che lega in assoluto più di tutto? L'immagine, sicuramente, o meglio, un certo tipo di immagine, e la parola. Io probabilmente per deformazione professionale, visto che me ne occupo, cioè, lavoro con le parole. Ritengo che non vi sia simbolo più perfetto che questo, perché nulla lega di più della parola. Lega l'uomo con le cose, lega l'uomo con gli esseri viventi, lega l'uomo con gli altri uomini, lega l'uomo con le realtà superiori, lega l'uomo con Dio. Quindi, e la parola è frutto di dolore. Se l'uomo non soffrisse, l'uomo non parlerebbe, probabilmente danzerebbe, canterebbe, farebbe altro, ma non parlerebbe. L'uomo che parla, l'uomo che scrive, è un uomo consapevole della condizione del dolore in cui si trova. E tutto questo ci porta anche all'immagine. Perché? Perché la parola, nella sua essenza più pura, più perfetta, è il verbo con la V maiuscola, Cristo, che si manifesta a noi anche sotto forma di immagine. Quindi è questa perfezione, quindi questa straordinaria manifestazione del divino che si pone davanti a noi sotto forma di parola e di immagine, di parola e di immagine insieme, che salvano, e quindi sotto forma di bellezza. Quindi direi che per capire che cosa intende Dostoevskij quando parla della bellezza come ciò che salva, bisogna partire da qui. Allora uno potrebbe dire: abbiamo già risposto al tema dostoevskiano, e cioè cos'è che salva? Cristo. È il Dio che si manifesta attraverso Cristo, il Dio trinitario, anche questo è da tenere ben presente, che si manifesta agli uomini concretamente nella persona di Gesù Cristo. Quindi questa è la bellezza che salva. E Dostoevskij in tutta la sua opera non fa nient'altro che riflettere, masticare, ruminare questo concetto per assaporarlo, ma anche per continuare a convincersene, perché la straordinaria lezione di Dostoevskij sta in questo, che non si è conquistato questa consapevolezza una volta per tutte. Ogni volta va riconquistata. Ogni volta l'uomo si deve rapportare con questa bellezza che salva. E questa bellezza che salva dà un senso alla nostra vita, perché è ciò che ci permette di ristabilire quella somiglianza che l'uomo aveva perduto con il peccato originale. Quindi l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, ci insegnano i padri, con il peccato originale perde la somiglianza, che deve essere riconquistata attraverso lo sforzo dell'uomo, ma che da solo non porterebbe, non produrrebbe nulla, e deve essere riconquistata attraverso il consenso alla grazia. Quindi la partecipazione dell'uomo alla grazia, che è la grazia divinizzante. Quindi questo è il concetto di bellezza attorno al quale, a mio avviso, bisogna riflettere quando si parla di Dostoevskij su questi temi. E lo vedremo nel corso di questa breve chiacchierata, cos'è che concretizza la bellezza di fronte all'uomo, oltre naturalmente alla presenza della grazia, quindi alle energie divine che manifestano la grazia di Dio attraverso di noi. Cos'è che ce la manifesta? E se c'è una cosa alla quale l'uomo partecipa e che concretizza questa bellezza, è l'icona. Non a caso si dice che un'icona è un'immagine scritta, questo a mio avviso è molto suggestivo, oltre che vero e scientifico anche, quindi che sia un'immagine scritta, perché ci riporta al concetto precedente, cioè al verbo che è parola, ma è anche immagine. Quindi ci porta tutto questo dentro a un mondo nel quale noi possiamo trovare veramente la risposta a non tanto e soltanto a delle domande, ma veramente la risposta alle questioni che la nostra vita ci pone continuamente. Più si sta di fronte a un'icona e più si acquisisce capacità di vedere il bello e più si acquisisce capacità di comprendere veramente il senso della vita. Non è un caso probabilmente che uno dei testi della spiritualità ortodossa, ma poi non solo ortodossa, è divenuto universale nel mondo cristiano e conosciuto anche di fuori dal mondo cristiano, sia la filocalia. Filocalia che vuol dire amore per la bellezza, ma la filocalia è in realtà una raccolta voluminosa di testi sulla preghiera. Quindi bellezza vuol dire presenza orante dell'uomo di fronte a ciò che lo sovrasta, di fronte all'increato, quindi a Dio, che in qualche modo riesce, in qualche modo vuole manifestarsi di fronte all'uomo. Ecco, come dicevamo, il tema della bellezza in Dostoevskij è legato al tema dei temi della sua opera, della sua vita, ma che, come dicevamo, è legato anche al tema dei temi dell'opera e della vita di ciascuno di noi, che lo si voglia, che non lo si voglia. L'uomo deve continuamente fare i conti col fatto che Dio esiste, chiedendosi, ed è questo il dramma dell'uomo caduto, chiedendosi se Dio esista o non esista. E già il fatto di chiedersi se Dio esista o non esista ci potrebbe dire che Dio esiste, ma non invertirei l'ordine dei fattori, cioè, l'evidenza è che Dio esiste. E l'evidenza della nostra caduta sta nel fatto che noi, pur sapendo che esiste dentro di noi, ci chiediamo se esista o no. La salvezza della nostra vita passa attraverso questa risposta e attraverso il riconoscimento della bellezza che noi ci troviamo davanti, che è frutto dell'opera e della grazia dell'increato. Nel pensiero ortodosso, e questo si vede benissimo nell'opera di Dostoevskij, non si fa una distinzione tra naturale e soprannaturale, ma tra creato e increato. Quindi, cioè, c'è tutto ciò che esiste dopo la creazione è Dio. Quindi questo increato che si manifesta attraverso la creazione, attraverso la grazia, ci permette di recuperare di risanare la nostra ferita originale attraverso la contemplazione della bellezza. È fondamentale, a mio avviso, veramente tenere presente questo dramma intimo umano nell'approcciarsi all'opera di Dostoevskij, cioè questo avere dentro di sé in qualche modo la certezza che Dio esiste, che Cristo è Dio, eppure dubitarne. Perché l'altro tema fondamentale legato a quello che dicevamo adesso, quindi all'esistenza di Dio, nell'opera di Dostoevskij, che viene risolto anche attraverso il concetto della bellezza, è proprio la divinità di Cristo. Questo poi lo vedremo soprattutto nella prossima chiacchierata, durante la quale parleremo dell'idiota, nella quale verrà messo a confronto la bellezza, comunque l'icona con la pittura occidentale, soprattutto quella rinascimentale, che ormai una pittura, anche quando religiosa, è decaduta verso l'umano. Che risposta dà dentro di sé Dostoevsky e che cerca di trasporre nei suoi romanzi? Se Dio non esiste, allora si dirà, come Dostoevskij ha detto, se Dio non esiste allora tutto è permesso. Ma questo, che è vero, è comunque già un piano più in basso nel pensiero e nel pensiero religioso e nella religiosità di Dostoevskij, perché ci porta a un piano dell'azione, quindi a un piano etico, a un piano morale. Se invece noi pensiamo a una domanda precedente a quella originaria, la domanda è che se Dio non esiste e che quindi se Cristo non è Dio, allora la bellezza non salva. E questo è il punto originario dal quale dobbiamo partire, perché allora la bellezza di Cristo sarebbe soltanto una bellezza terrena, e quindi una bellezza terrena è destinata non a salvare, ma a corrompersi. Allora, anticipo brevissimamente uno dei filoni più importanti del prossimo appuntamento, e tutto questo si manifesta poi nell'Idiota attraverso l'immagine del Cristo morto di Holbein, che è un corpo in via di putrefazione, all'inizio della corruzione. Ecco, se Cristo non fosse Dio, se Dio non esistesse, se Cristo non fosse Dio, il destino di Cristo, per quanto bello nel suo manifestarsi storico, sarebbe destinato a diventare quella cosa. E qui è veramente un punto, a mio avviso, è fondamentale, che non si trova in uno dei romanzi di Dostoevsky, ma si trova in una lettera che lui scrisse a una sua conoscente, che riporta un passo abbastanza famoso, che però vi voglio leggere nella sua interezza, perché credo che sia veramente illuminante per tutto ciò che noi dobbiamo comprendere quando ci apprestiamo a questo grandissimo genio. È una lettera a Natalia Dmitrievna von Wisina, una sua conoscente, nella quale dice: non perché lei è religiosa, bensì perché io stesso ho vissuto e ho provato questo, le dirò che in tali istanti si è assetati di fede come l'erba secca, e la si trova perché proprio nella sventura la verità splende più che in chiara, più chiara. Di me le dirò che io sono figlio del mio secolo, figlio della miscredenza e del dubbio, e non solo fino ad oggi, ma tale resterò, lo so con certezza, fino alla tomba. E qui vedete che torniamo al discorso di prima, in cui ogni volta l'uomo è riportato all'inizio di questo cammino e mai l'ha conquistato in modo definitivo. Quali terribili sofferenze mi è costata e costa tuttora questa sete di credere che trovo più fortemente, che tanto più fortemente si fa sentire nella mia anima, quanto più forti appaiono gli argomenti ad essa contrari? Ciononostante, in Dio mi manda talora quegli istanti in cui mi sento perfettamente sereno. In quegli istanti io scopro di amare e di essere amato dagli altri. E appunto in quegli istanti io ho concepito un simbolo della fede, un credo in cui tutto per me è chiaro e santo. Questo credo è molto semplice e suona così: credere che non c'è nulla di più bello, di più profondo, di più simpatico, di più ragionevole, di più virile, di più perfetto di Cristo. Anzi, non soltanto non c'è, ma addirittura, con geloso amore, mi dico che non ci può essere. Non solo, ma arrivo a dire che se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità, e se fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene, io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Siamo nel 20 febbraio del 1854. Perdonatemi se ho avuto qualche incertezza nella lettura, ma l'ho letto da degli appunti che ho trascritto sul mio taccuino e spesso fatico a rileggere ciò che ho scritto. Ci tenevo a leggere per intero questo passo perché già avere scritto una pagina di questo tipo direi che è quanto uno scrittore potrebbe avere desiderato di fare in tutta la sua vita. Ma vedete, qui è chiaro quello che dicevamo prima. Dostoevskij manifesta questa certezza assoluta. Che va ben oltre la scommessa di Pascal. Quindi qui non c'è una scommessa, qui c'è la certezza della divinità di Cristo che va oltre persino il banalissimo e umanissimo concetto umano della verità, e quindi è qualcosa di veramente più radicale. Quindi questa è la vera metafisica. Quindi questa certezza della assoluta divinità di Cristo e quindi dell'esistenza di Dio, e di fronte alla quale tuttavia si esita. Dostoevskij lo dice: sono figlio del mio secolo, dubito continuamente, dubiterò fino alla fine. E solamente i momenti di sofferenza, e qui ritorniamo al discorso di prima, mi portano a capire gli altri, a legarmi con gli altri. Quindi il concetto proprio del simbolo, e poi questo credo che manifesta Dostoevskij, che enuncia Dostoevskij, che è questo appunto sull'adesione totale a Cristo, e il credo, come tutti i cristiani sanno, dovrebbero sapere, è un simbolo di fede, cioè proprio ciò che lega gli uomini tra di loro, gli uomini che credono le stesse verità, e ciò che lega questi uomini tutti insieme a Dio. Perché l'altro aspetto veramente importante che c'è nell'opera di Dostoevskij è che l'uomo non si salva da solo. L'uomo ha sempre bisogno di un altro di fronte a lui, che ovviamente è Cristo. Ma anche nella sua vita terrena ha bisogno di un altro che sia almeno testimone di ciò che lui è. Questo lo vedremo nell'analisi del prossimo romanzo, che è L'Idiota, e ci permetterà questo concetto, cioè questa necessaria presenza dell'altro, ci permetterà di capire veramente l'essenza della figura del principe Myskin, cioè l'idiota, troppo spesso travisata. Ma adesso quindi, per riprendere il nostro discorso, vorrei tornare proprio a questa certezza della divinità di Cristo, quindi dicevo dell'esistenza di Dio, che qualcuno ha paragonato in quello scritto che abbiamo letto poco fa di Dostoevskij, in quella lettera ha paragonato, dicevo, alla scommessa di Pascal, ma che è ben 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 oltre. Probabilmente un occidentale di quel periodo, sto parlando di Pascal, non poteva andare più in là. Un russo del periodo di Dostoevskij veramente era, non poteva, ma era ben, ben oltre. E la cultura religiosa e la partecipazione alla vita religiosa della quale Dostoevskij si alimentava finì, venne travolta poco dopo anche in Russia con la rivoluzione, con l'irruzione di almeno anche di una parte del pensiero occidentale ed è per questo che è così difficile comprendere Dostoevskij, perché per comprendere veramente Dostoevskij bisogna risalire a ciò che lui viveva dal punto di vista intellettuale, culturale, religioso e nella vita sociale. Per comprendere veramente la risposta di Dostoevskij di fronte alla questione della bellezza e soprattutto della bellezza che salva, si può utilizzare una pista di indagine, un approccio che ha un senso molto concreto, molto fondato, molto accurato nell'opera di questo scrittore, ed è questa. In tutti i suoi grandi romanzi, in genere verso il finale, Dostoevskij compone letterariamente un'icona attraverso il rapporto, il confluire dei vari personaggi. Ci troviamo di fronte a un'immagine complessiva, riassuntiva, che acquisisce la forma dell'icona e che è riconducibile a un'icona tipica della tradizione russa, ogni volta una diversa, ma quindi a un'immagine concreta, non semplicemente a qualche cosa che rimane nella fantasia di questo scrittore. E quindi questo è il sunto di ciò che salva. Dicevamo, l'icona come presenza effettiva dell'increato sulla terra. In Delitto e Castigo c'è Delitto e Castigo, riassumo in 2 righe, cioè. Perpetro probabilmente una profanazione, ma quello che ci interessa è la figura di Raskolnikov, cioè l'assassino che poi si pente alla fine e si redime, e Sonia, che è la donna attraverso la quale Raskolnikov si salva. Quindi, come dicevamo prima, nessuno si salva da solo, quindi c'è sempre la necessità di questa unione, di questo vivere simbolico. E Sonia, che a sua volta redime la propria condizione di prostituta, che si prostituisce per mantenere la famiglia e per imposizione della famiglia. Raskolnikov commette il famoso delitto, alla fine confessa, viene condannato e viene mandato in un campo di lavoro e Sonia lo segue fino a lì, quindi vive vicino al suo campo di lavoro, quindi vicino alla sua prigione, fino a quando lui non viene liberato. Quando è possibile, perché i prigionieri escono per lavorare, Sonia cerca di avvicinarsi a Raskolnikov. Siamo verso la fine del romanzo, che dice: «E quando lei appariva sul luogo di lavoro per far visita a Raskolnikov, o incontrava un gruppo di detenuti che andavano al lavoro, tutti si toglievano il berretto, tutti la salutavano. Madre Sonia Semenovna, madre dolce nostra e dolorosa», dicevano quei ronzi marchiati e forzati a quella piccola e gracile creatura. Lei sorrideva e rispondeva al loro saluto, e a tutti piaceva come lei sorrideva. Amavano perfino la sua andatura, si voltavano a guardarla camminare e la lodavano, e quando non sapevano più che come perché cosa lodarla? La lodavano anche solo perché era così piccola. Andavano da lei perfino per farsi curare. Siamo all'inizio della manifestazione dell'icona, perché è evidente che l'immagine di Sonia qui ricorda quella della Madonna, quindi quella della Vergine Maria. Lo si vede dalla deferenza con la quale le si rivolgono questi detenuti, che sicuramente erano la feccia della terra, la feccia dell'umanità, che comunque hanno la capacità di intuire la bellezza che c'è in qualcun altro. E quindi io trovo straordinario questo passaggio in cui si dice: quando non sapevano più perché cosa lodarla, la lodavano anche solo perché era così piccola. È veramente straordinario. Questo ci riporta anche a quanto dicevamo nella puntata precedente, parlando di Solženicyn, e mi ricorda molto, molto Matriona. Quindi andavano da lei per farsi curare. Quindi, se ci pensate, cioè, ci troviamo già davanti a qualche cosa che è capace di redimere la condizione materiale di quegli uomini, ma è capace di redimere soprattutto qualche cosa che sta dentro l'anima, che sta dentro il cuore, a redimere soprattutto quella malattia. E questo perché la lodavano anche solo perché era così piccola, che vuol dire la lodavano anche solo perché era così bella, così piccolissimamente bella. Che è proprio questo manifestarsi della grazia co così nascosto, che una volta che viene trovato, veramente ci porta a salvarci. Però, di fronte a tutto questo, è possibile anche rimanere indifferenti, e colui che rimane indifferente, di fronte a tutto ciò, era proprio Raskolnikov, quale non riesce ancora a cogliere nella donna che ama soprattutto e soprattutti, non riesce ancora a cogliere ciò che c'è veramente di intimamente divino, intimamente di dono di Dio, quindi intimamente presenza della grazia. Perché qui vedete, la questione sta nel fatto che o si crede o non si crede, o si vede o non si vede. Io mi sono chiesto molte volte, forse anche voi, ma com'è possibile che coloro che hanno visto fisicamente Gesù, perché gli erano contemporanei, perché gli sono vissuti vicini, non abbiano creduto? La risposta sta nel fatto che gli occhi umani, se non si fanno compenetrare dalla grazia, non sono capaci di vedere. E questo credo che sia veramente una condizione più che straziante per l'uomo. Raskolnikov si trova esattamente in questa condizione. I suoi compagni di prigionia, così rozzi, lo rimproverano e lo disprezzano proprio per questo. Sei un ateo, non credi in Dio, gli gridavano, bisognerebbe ammazzarti. Lui non aveva mai parlato con loro di Dio e della fede, ma loro volevano ammazzarlo come un senza Dio. Lui stette zitto e non obiettò nulla. Questa è la condizione della maggior parte di noi, prima che in qualche modo ci si faccia toccare dalla grazia che Dio non ci fa mancare. E questo non ci permette di vedere il bello che è davanti a noi sempre e comunque, fino a quando anche Raskolnikov, dopo una malattia, si rende conto di che cosa rappresenti Sonia. Correva già la seconda settimana dopo quella santa. Una volta, verso sera, Raskolnikov, ormai quasi del tutto guarito, si era addormentato. Svegliatosi, si era casualmente avvicinato alla finestra e improvvisamente aveva visto in lontananza, ferma accanto al portone dell'ospedale, Sonia. Era lì in piedi, come se aspettasse qualcosa. In quell'istante fu come se qualcosa gli trafiggesse il cuore. Ebbe un tremito, si allontanò rapidamente dalla finestra. Quindi qui è accaduto qualche cosa, e la cosa straordinaria è questa: ovviamente non possiamo riassumere tutto il romanzo, ma durante la sua malattia, Raskolnikov, che è ancora preda del suo teismo, così come viene definito dai suoi compagni di prigionia, pensa ancora a degli incubi, e in questi incubi pensa e sogna come le più diverse modalità nelle quali la società potrebbe essere salvata attraverso un modello ideale. Quindi siamo ancora dentro a qualcosa di completamente lontano, lontano da Dio, qualcosa di solamente umano. Invece, dopo la malattia, una volta guarito, si lascia trafiggere dal cuore, da questa bellezza. Fu come se qualcosa gli trafiggesse il cuore. Prima ancora era lì in piedi, come se aspettasse qualcosa. A quel punto capisce che il suo cuore ha bisogno di altro rispetto a ciò di cui lo ha nutrito fino a poco tempo fa. Ecco, in quell'istante fu come se qualcosa lo trafiggesse. E quindi che cosa accade in tutto questo? Accade che c'è questo ricongiungimento tra Raskolnikov e Sonia, quindi anche tra Raskolnikov e Dio. A un tratto Sonia si trovò a fianco a lui, si era avvicinata quasi impercettibilmente e gli si era seduta accanto. Era ancora molto presto, la frescura del mattino non si era ancora attenuata, lei indossava la sua povera vecchia mantellina e uno scialle verde, uno scialle verde. Il suo viso mostrava ancora i segni della malattia, era smagrito, pallido, prosciugato. Gli sorrise cordialmente con gioia, ma come d'abitudine gli tese la mano timidamente. E anche qui ci troviamo di fronte a elementi tipici dell'icona. Intanto ricordiamoci quello scialle verde che ha un colore particolare, perché è il colore che nelle icone di solito mostra la Madonna, mostra Maria che si china sull'umanità dolente e per la quale prega, per la quale intercede. E poi vedremo qual è l'icona alla quale fa riferimento Dostoevskij. E poi c'è quel tendere la mano timidamente. Non c'è icona, non c'è vera icona in cui un gesto sia sfacciato, sia umano, sia solo umano, sia pacchiano, sia palese. Sono tutti gesti timidi, sono tutti gesti trattenuti, sono tutti gesti che stanno un'ottava sotto, perché per essere compresi veramente hanno bisogno dell'ingresso di qualcosa di più grande dentro il nostro cuore, e hanno bisogno che chi guarda apra il proprio cuore a qualcosa di più grande. Quindi dicevamo, quel gesto timido, quegli occhi smagriti e quel viso pallido che ricorda assolutamente quello delle icone, e questo mantello verde che è quello che si trova in una famosa icona, che è quella della Madonna garante dei peccatori, che è l'icona alla quale Dostoevskij fa riferimento, anche se non esplicito, perché proprio mentre scriveva Delitto e Castigo, quell'icona era particolarmente venerata e conosciuta in Russia, in quanto era un'icona miracolosa. Ecco, quindi ci troviamo davanti a tutto questo, alla manifestazione definitiva dell'icona, della quale ora andiamo a vedere come viene composta. Riprendiamo con la descrizione di questa icona composta da Dostoevsky, che dicevamo si rifà, anzi è l'icona cosiddetta garante dei peccatori. Leggiamo quest'altro passo. Lei, Sonia, dice, gli tendeva sempre la mano a Raskolnikov con timidezza. E a volte non gliela tendeva affatto, come temendo che lui l'avrebbe respinta. Lui ogni volta prendeva la sua mano con repulsione, la raccoglieva sempre con una specie di stizza e a volte taceva ostinatamente durante tutta la visita. Capitava che a lei venisse paura di lui e che se ne andasse profondamente addolorata. Questa volta, invece, le loro mani non si separavano. Egli le lanciò una rapida occhiata di sfuggita, non si disse niente, non disse niente e abbassò gli occhi guardando per terra. Erano soli, nessuno li vedeva, in quel momento la guardia di scorta era girata dall'altra parte. E questo, qui ormai siamo di fronte alla composizione dell'icona e rispetto anche ad altri passaggi che abbiamo dovuto saltare per amore di brevità, è chiara una cosa, che quando Sonia si avvicina a Raskolnikov senza chiamarlo, senza rumore, senza farsi sentire, a un certo punto gli si trova proprio di fianco e nel testo, nel racconto, è evidente che si compone questa immagine che ha la stessa densità spirituale dell'icona, è priva completamente di profondità, di prospettiva, perché tutto è sullo stesso piano e tutto, come nella vera poesia, ha e deve avere la stessa quantità di attenzione da parte di chi compone, da parte di chi fruisce, da parte di chi guarda. E quindi abbiamo la Madonna con il bambino, e il bambino Gesù in quel momento è proprio Raskolnikov, che è completamente trasfigurato e divinizzato. E questa è veramente la risposta sulla questione della bellezza che salva. E poi c'è questo trattenersi in modo così delicato, timido, dicevo, un'ottava sotto, trattenersi le mani, che è veramente raffinato, delicato, dicevo, e che non ha nulla di semplicemente umano. E a questo proposito apro una parentesi: se trovate delle icone, soprattutto quelle della Sacra Famiglia, dove vedete Giuseppe con la testa sulla spalla di Maria o con qualche altro atteggiamento così proprio piccolo, non prendetele perché non sono icone, sono delle invenzioni in genere, sì, non in genere, delle invenzioni occidentali che riprendono alcuni tratti, ma non hanno assolutamente niente a che fare con l'icona. Ci raccontano qualche cosa di banalmente e trivialmente umano. Quindi vorrei invece tornare sul fatto che in quel momento le mani di Sonia e di Raskolnikov si trattengono. Nel dizionario teologico ortodosso, in un dizionario, l'icona garante di peccatori viene definita così. È un'icona della Madre di Dio, così chiamata perché in essa il Cristo bambino tiene con entrambe le mani la mano destra della Madre. Così come si fa quando si conclude una negoziazione. Con questa stretta di mano, egli sembra assicurare alla madre che esaudirà sempre le sue preghiere per i peccatori. Dove e quando fu dipinta l'icona non è noto, ma dal 1844 essa è miracolosa. Si festeggia il 7 marzo e il 29 maggio. Qui siamo veramente di fronte al manifestarsi della bellezza che salva, ed è questa la risposta che Dostoevsky dà e continua a dare nei suoi romanzi, nei suoi scritti, nella sua vita, nelle sue riflessioni, anche in ciò che nella sua opera giornalistica, penso al diario di uno scrittore, una raccolta sterminata dalla quale bisognerebbe tuffarsi e continuare a nuotare per giorni, settimane, mesi, anni, proprio per il proprio bene. Però detto questo, non siamo arrivati ancora al fondo, perché siamo arrivati di fronte alla composizione dell'icona, l'abbiamo vista in alcuni aspetti simbolici, come giusto per tornare a quanto dicevamo prima, l'abbiamo vista nella sua forma di manifestazione artistica. E adesso quello che manca per riconoscere definitivamente la bellezza, la presenza della bellezza, è la venerazione. E con questo poi ci fermiamo e concludiamo. Era Raskolnikov, che è di fronte a tutto quanto abbiamo appena detto, e dice: non sapeva nemmeno lui come fosse accaduto, ma all'improvviso fu come se qualcosa lo avesse afferrato e gettato ai suoi piedi. Piedi di Sonia. Piangeva, l'abbracciava, piangeva, le abbracciava le ginocchia. In quel primo istante Sonia si spaventò terribilmente, il suo volto si fece di un pallore mortale. Balzò in piedi e iniziò a tremare mentre lo guardava. Ma allo stesso tempo, in quello stesso istante, capì tutto. Nei suoi occhi brillò una felicità infinita. Ella capì e per lei non ci fu più dubbio sul suo amore. Egli la amava infinitamente. E sul fatto che infine quel momento era proprio arrivato. Come dicevamo, nessuno si salva da solo, perché Sonia ovviamente non è la madre di Dio, è ciò che ci permette di rappresentare la madre di Dio in un quadro, in una composizione viva, vivente, e quindi anche lei ha bisogno di essere definitivamente salvata. È stata lo strumento della salvezza di Raskolnikov, è stata lo strumento della salvezza della contemplazione minuta dei compagni di prigionia di Raskolnikov prima che lui stesso se ne accorgesse, ma anche lei adesso ha bisogno di una nota di felicità che esplode e diventa infinita. Nei suoi occhi brillò una felicità infinita. Ella capì. E per lei non ci fu più dubbio sul suo amore. E questo è l'esito finale del trovarsi di ciascuna creatura di fronte alla bellezza che salva. Quindi questa felicità che si manifesta in un luogo nel quale nessuno l'immaginerebbe. E ci troviamo in un bagno penale, in una prigione, fuori, perché in questo momento i forzati sono al lavoro, ma in un regime di prigionia, di concentramento. Eppure la felicità diventa infinita, perché l'insegnamento di Dostoevskij sta esattamente in questo. L'uomo ha dentro di sé, da qualche parte, la certezza che Dio esista e che Dio salvi, attraverso questo suo manifestarsi. Ci deve credere, ci deve credere. Se l'uomo non crede, butta via tutto. Se l'uomo invece crede, allora scopre la bellezza di fronte a sé, scopre la bellezza dentro di sé. E la bellezza che abbiamo dentro di noi è ciò che ci viene detto nel Vangelo quando ci dice che Gesù ci dice che il regno di Dio è dentro di noi.